Ciao a tutti, oggi è domenica 30 maggio, la voce che sentite è sempre quella di Gabriele Gatti. Ieri sera è stato sfatato il luogo comune secondo cui con la difesa 3 in Europa non si può vincere, e questa è la puntata numero 178 del Terzo Uomo. Qui con me ci sono Charles Onuakpa, che oggi ha una maglietta, diciamo, normale, quindi senza eccessi in negativo con la canotta o in positivo con la camicia. Ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, ben ritrovati.
E Michele Tossani, ciao Mick.
Ciao, un saluto a tutti. Per favore, cerchiamo di finire alla svelta, perché devo vedere la 300ª replica dell'allenatore del pallone, sto a memoria, voglio vedere ancora se ricordo le battute.
Marino Banfi, cosa aveva, il patentino UEFA?
E questo sarebbe da chiedere, ma se non sbaglio, credo, non vorrei dire una cosa inesatta, che Olivieri e comunque Coverciano, proprio per via di quel film, gli abbiano dato una sorta di patentino
ad onore.
Esatto, come si fa qui in Italia, dove si dà le lauree anche ad honorem, ma poi invece quelli che potrebbero fare quel tipo di lavoro non li facciamo studiare, così non andranno mai a fare.
Esatto, in Italia così. In Germania, quantomeno, con gli allenatori è leggermente diverso, e diciamo che le ultime Champions League lo dimostrano, visto che l'hanno vinta tre allenatori tedeschi, Tuchel quest'anno, Flick l'anno scorso e Jurgen Klopp 2 anni fa. Partiamo ovviamente parlando della finale di ieri sera, vinta 1-0 dal Chelsea, una finale che nel primo tempo era stata bellissima perché c'erano state tante occasioni, molto, molto emozionante, molto bella da vedere. Poi il secondo tempo è stato un po' più bloccato, col Chelsea che si è abbassato di baricentro e il City che ha fatto tanto possesso sterile. Allora, diciamo che la chiave di questa vittoria del Chelsea è duplice, perché da una parte c'è sicuramente una grande fase difensiva che più o meno ormai la conosciamo, questo 5-2-3 con la linea dei tre giocatori offensivi piuttosto stretta e i due mediani, Jorginho e Kanté, a occupare tanto spazio e a impedire alle squadre avversarie di sviluppare il gioco in quella zona lì, e quindi orientando la manovra sulle fasce. E poi anche una grande fase difensiva comunque anche in zone più basse, con un gran lavoro dei difensori. L'altra chiave, dicevo, invece è quella della fase offensiva, perché Chelsea ieri sera è stato nettamente più pericoloso dei Citizens e ha creato diverse occasioni, soprattutto attaccando con spazio davanti a sé.
Direi che nella finale abbiamo visto un approccio standard del Chelsea di Tuchel. Io ho letto dopo la gara diversi commenti, diverse analisi, diciamo, in cui ci si soffermava soprattutto sulla fase difensiva, e anche con una serie di paragoni secondo me veramente fuorvianti e, se vogliamo, denigratori nei confronti di Tuchel stesso. Penso che Chelsea abbia giocato senz'altro molto bene da quel punto di vista e abbia legittimato il vantaggio nella ripresa, però comunque dobbiamo analizzare anche quello che ha fatto nel primo tempo. Come hai detto te, la fase offensiva dei Blues è stata nettamente più efficace di quella del City. In particolare, secondo me, in due aspetti è riuscito a mettere in difficoltà la squadra di Guardiola. La prima è senz'altro l'uso dell'ampiezza. Questa è una cosa che aveva già fatto nella semifinale di FA Cup. Il Chelsea spesso utilizzava dei cambi di campo per isolare l'esterno sinistro, in quel caso era Chilwell, e anche ieri sera era Chilwell, e mandarlo in uno contro uno. Abbiamo visto tante volte nel primo tempo il Chelsea che provava a sviluppare l'azione da dietro, dal basso, dalla zona di destra, per poi cercare questo cambio di gioco su Chilwell, che aveva sempre molto spazio ed era libero di avanzare, dato che Mahrez ripiegava veramente poco, il più delle volte non ripiegava affatto. E poi c'è la possibilità di scaricare centralmente per uno dei due trequartisti che si proponeva. Era per lo più Mount, che ha fatto una grandissima partita, ha fatto anche un assist pazzesco in occasione del gol di Havertz. Questa è stata una delle situazioni tipo che il Chelsea ha cercato appunto nel primo tempo. Ci sono state 4-5 occasioni in cui Chilwell veramente aveva tanto spazio a disposizione e si è sovrapposto con tempi giusti, ha messo in mezzo un paio di cross pericolosi. Il Chelsea già comunque nei primi 20 minuti sarebbe potuto essere in vantaggio di almeno 2 gol, perché Werner purtroppo si è divorato due grosse occasioni. Però c'è da dire che in compenso ha fatto molto bene da un altro punto di vista, e qui torno al secondo punto del gioco di Tuchel, cioè l'occupazione della profondità, perché Werner con i suoi movimenti senza palla ha messo in grande difficoltà la retroguardia dei Citizens, in particolar modo John Stones, diciamo, che era l'elemento particolarmente bersagliato dal Chelsea, Il Chelsea ha fatto diversi lanci in profondità, con il tedesco sempre molto bravo a defilarsi, andare a giocare sull'esterno e quindi costringere il centrale a muoversi fuori posizione. Purtroppo però il Chelsea non è riuscito a concretizzare queste buone situazioni in occasioni da gol, è stato un po' sprecone nell'ultimo terzo di campo, però è stata appunto nettamente la squadra più pericolosa. Poi anche comunque nelle ripartenze, la qualità di quei giocatori davanti, la velocità con cui ribalta il campo, ha fatto sì che davvero il City non ci abbia capito niente nel primo tempo.
Nel secondo ovviamente sono ripartiti meno, però hanno comunque avuto l'occasione più grossa della ripresa, quella chance per Pulisic che era tu per tu con Ederson e ha calciato fuori. Sul tridente del Chelsea e su Werner in particolare aggiungo anche che difensivamente, quando soprattutto nel primo tempo il Chelsea difendeva basso nella propria metà campo, poi hanno recuperato anche diversi palloni. Ricordo un grandissimo recupero di Werner su una transizione in cui il City stava sviluppando il gioco sul centro-sinistra e poi ha provato ad andare sul centro-destra e lui ha intercettato il passaggio, dando poi un'altra ripartenza dei Blues. Mick, abbiamo parlato del Chelsea soprattutto, ora concentriamoci sull'altro lato. Si è discusso molto sulla scelta di Guardiola di non giocare senza nessuno dei due, diciamo, mediani più bloccati, quindi Rodri e Fernandinho, giocando quindi con Gundogan davanti alla difesa. Tu cosa ne pensi di questa scelta? Immagino che per te, come per tutti gli altri, sia stata una scelta sbagliata e secondo te cosa ha comportato in negativo per la squadra di Guardiola questa scelta?
Ma col senno di poi mi sembra che sia evidente, credo che sia evidente, sarà stato evidente anche allo stesso Guardiola, credo, tant'è vero che poi nel secondo tempo ha cercato un po' di cambiare anche la struttura della squadra, tornando a una costruzione che molte volte è stata la più tradizionale 2-3 da dietro. Ma nel primo tempo ha fatto un approccio alla Van Gaal, una sorta di 3-3-4, 3-3-1-3 che dir si voglia. E è chiaro che ha cercato di portare il gioco nel centro del campo, sfruttando il palleggio e le qualità dei giocatori offensivi. Quindi l'idea credo fosse quella di creare una squadra ancora più offensiva per avere la meglio del blocco difensivo del Chelsea, che lui aveva già elogiato in un'intervista che fra l'altro ho riportato nel mio articolo perché l'aveva riportata Charlie, quindi Charlie ha fatto un bel video su questo. Su questa intervista, quindi c'era anche, parlava di questo blocco centrale difensivo, la capacità, poi vediamo anche gli allenamenti che fa Tuca, insomma, di muovere la squadra, di creare densità
Sì, e
centrale.
poi in fase di possesso invece diceva che si apriva e si allungava la squadra, come poi ha detto anche prima Charlie, quindi una squadra che si stringe in non possesso e poi si apre in possesso.
Beh, sì, che è quello che dovrebbero di solito
Fare tutto, sì,
fare
certo.
tutte le squadre, però poi magari ci torneremo un'altra volta. Il fatto è che in realtà la soluzione che lui ha provato era per dare una più per avere un City più offensivo, ma in realtà non è stato così. Soprattutto non è riuscito a trovare spazio nella zona di rifinitura. Sappiamo che insomma, a livello internazionale, se riesci, soprattutto squadre molto tecniche come il City, che hanno giocatori di grandissima qualità, se riesci a occupare con velocità e con qualità la zona di rifinitura, c'è cioè la zona fra il centrocampo e la difesa avversaria, puoi creare grandi scompensi al sistema difensivo avversario. Invece il City ha prodotto pochissimi passaggi chiave, addirittura di questi passaggi chiave c'è cioè passaggi che superano una linea di pressione avversaria, secondo la dicitura Six. Di questi passaggi chiave solo 4 sono stati assist, secondo il modello Six, cioè passaggi che hanno quelli che da altre parti si chiamano key pass, cioè passaggi che hanno prodotto poi un tiro in porta e addirittura l'ho scritto sul blog, mi sembra solo due siano stati i passaggi che hanno superato la linea di pressione che hanno trovato poi oltre questa almeno questa linea di pressione hanno trovato De Bruyne, quindi c'è stata proprio una difficoltà anche a mettere in moto il giocatore più forte della squadra, non solo, ma queste difficoltà offensive, quindi il piano non è riuscito offensivamente, hanno creato poi quegli scompensi difensivi di cui poi ha approfittato il Chelsea, come diceva Charlie, perché non solo in occasione del gol, ma anche in occasione c'è stata un'azione simile a quella del gol, che è stata una delle due occasioni mancate da Werner, nella quale l'azione è iniziata nello stesso modo in cui poi è iniziato il gol, cioè praticamente si è sviluppata al meglio nello stesso modo in cui poi si è sviluppata quella del gol, cioè praticamente Mason Mount ha ricevuto la palla al lato di Gundogan, non pressato da Stones, non pressato quindi dal centrale di riferimento, libero senza Gundogan dietro, e è riuscito poi a far partire quell'azione che poi si è sviluppata con uno dei due errori di Werner. Quindi diciamo c'è stato uno squilibrio difensivo, non solo, ma poi l'idea comunque di avere una squadra più offensiva ha tolto uno degli invasori più forti della squadra, perché ha costretto Gundogan a giocare dei metri più indietro, e quindi praticamente si sono perse tutte le qualità da invasore del tedesco, che invece potevano essere utili per andare a smantellare centralmente il sistema difensivo del Chelsea. Quindi alla fine questo sistema non ha avuto effetto. L'uniche cose positive fatte in fase offensiva dal City sono state quando il City è riuscito ad allargare, quindi attaccare in ampiezza, cercare gli uno contro uno esterni. Infatti in un paio di occasioni, soprattutto a sinistra con Sterling, sono riusciti a entrare dentro l'area di rigore, però non è stato, la squadra si è imbottigliata centralmente e quindi non è riuscita, ma cioè alla fine questo utilizzo dell'ampiezza non c'è mai stato, se non in rare occasioni. E quindi alla fine la mossa di Guardiola si è rivelata deleteria in entrambe le fasi, sia offensiva che difensiva.
Aggiungo tre cose sul City. Numero uno, collegandomi a Mike al discorso sull'ampiezza, il City non ha fatto praticamente mai dei cambi di gioco diretti, no? Quindi, che so, palla a Sterling aperto, che la passa a un giocatore dietro che poi cambia gioco per Mahrez dall'altro lato o viceversa. E questa cosa a me è sembrata un po' strana, perché, insomma, quest'anno magari non l'hanno fatto sempre, lo facevano più negli anni passati, però è un qualcosa che poteva essere molto utile, perché comunque il Chelsea poi era bravo a fare densità in zona palla. Secondo punto. Giocando con Foden in pratica da mezzala, l'hai tolto da una posizione in cui in questa stagione aveva fatto molto bene, cioè più aperto sulla sinistra. Infatti Foden non è che ha inciso tanto ieri sera, anzi, veniva a giocare palla, a ricevere palla abbastanza basso. Infatti se guardiamo la pass map di Between the Post si vede come Foden abbia una posizione di tocco medio molto bassa rispetto al solito e anche molto centrale, e poi ha ricevuto palla spesso spalle alla porta, stessa cosa anche De Bruyne. Quindi se questi giocatori ricevono spalle alla porta poi hanno più difficoltà ad incidere. Terza cosa, io sono rimasto sorpreso che, viste tutte le difficoltà che il City ha avuto, Guardiola non abbia messo Cancelo, che magari a 20 minuti dalla fine potevi metterlo, toglievi Zinchenko o toglievi Walker, e avevi un giocatore che sicuramente dava più qualità di loro due, poteva avere quel guizzo o con un gran passaggio o con qualche dribbling per crearti quella superiorità posizionale che al City serviva come il pane e che appunto non ha mai avuto.
Io invece aggiungerei un paio di cose sul Chelsea, collegandomi sempre al discorso che ha fatto Mick adesso dell'ampiezza. C'è da dire anche che il piano di andare a giocare in uno contro uno non ha funzionato, perché comunque secondo me i due esterni hanno lavorato molto bene nei duelli individuali. Chilwell ha praticamente annullato Mahrez, anche Reece James, nonostante un paio di difficoltà iniziali in cui magari si faceva saltare da Sterling sulla corsa, poi bene o male è sempre riuscito a rimontare nel secondo tempo, difatti non ha più sofferto il connazionale. Poi c'è da dire, secondo me, che un po' come accennava Gab prima, i due braccetti al lato di Thiago Silva prima e poi di Christensen, visto che Thiago Silva è uscito per infortunio, cioè Azpilicueta e Rudiger, soprattutto Rudiger, hanno lavorato molto molto bene nei mezzi spazi. Soprattutto Rudiger nel primo tempo usciva molto forte, aggressivo su Bernardo Silva, e questo secondo me ha permesso anche al Chelsea di non soffrire mai quelle situazioni di inferiorità numerica che po avrebbe potuto avere, visto che Guardiola è andato a piazzare due giocatori ai fianchi di Kanté e di Jorginho. E a proposito di Kanté, secondo me lui è stato nettamente migliore in
Sì,
campo, perché ha fatto
decisamente.
una partita maiuscola in termini di aggressività, in termini di concentrazione. Ha recuperato come sempre una grande quantità di palloni. Anche Jorginho comunque ha lavorato secondo me molto bene. Nel primo tempo era di solito lui, contrariamente a quanto succede in campionato, quanto è successo finora. Era lui che usciva in pressione sul centrocampista avversario, mentre di solito lo faceva Kanté. E in generale mi è piaciuto molto l'approccio del Chelsea. Hanno lavorato tutti molto bene, con grande concentrazione, con grande attenzione anche. Ci sono state un paio di letture, un paio di salvataggi clamorosi. Prima Gabo ha citato il rientro provvidenziale di Werner, ma ricordo due o tre situazioni in cui Mount è stato molto bravo a tornare velocemente a recuperare palla. Ricordo un ottimo salvataggio nel primo tempo di Chilwell, che di fatto ha tolto la palla a Mahrez, che stava per tirare, diciamo, a tu per tu con Mendy sul cross di Sterling sul secondo palo. E poi sì, in generale nel secondo tempo, quando i ritmi si sono abbassati, il Chelsea, diciamo, è stata brava a fare densità e poi a ripartire abbastanza bene. Alla fine, purtroppo, è stato un altro overthink, se vogliamo, anche se questa parola un po' mi sta iniziando a dare fastidio di perderlo. Perché credo che lui sia andato di fatto a togliere certezze alla squadra. Mi è sembrato strano questa cosa. Purtroppo, nessuno gli ha chiesto perché ha schierato Gundogan nella posizione di vertice basso, però, come avete detto voi, dopo, soprattutto che hai raggiunto questa finale, concentrandoti su quello che funziona nella squadra e quindi tenendo comunque riferimenti standard, il 4-3-3, Gundogan che fa la mezzala di inserimento, Foden che parte più largo, mi è sembrato strano proprio nella partita più importante della stagione andare a cambiare tutti questi meccanismi. E quindi togliere certezza a una squadra che poi, secondo me, anche a livello emotivo, a livello psicologico, ha subito molto l'infortunio di De Bruyne. Non che De Bruyne stesse facendo una bella partita, anzi, però, senz'altro, quando perdi il tuo leader tecnico, il tuo capitano, e sei in una situazione in cui davvero non riesci a creare occasioni, perché di fatto il Chelsea ha fatto solo un tiro nello specchio della porta ieri, credo che anche da quel punto di vista la squadra veramente si sia demoralizzata e non abbia mai dato veramente l'impressione di poterla ribaltare o anche solo riaprire.
Ma possiamo iniziare una giusta e sacrosanta campagna per il pallone d'oro di Kanté o dobbiamo darlo ai soliti noti anche quest'anno?
Vedremo cosa succede all'Europeo. Comunque, sicuramente è un
Ah,
candidato forte. E sicuramente tra semifinali e finale non c'è dubbio che sia stato il giocatore migliore visto in campo. Davvero, davvero fondamentale per il Chelsea, anche se, come abbiamo detto, è sicuramente più importante, ripeto, però anche gli altri, in generale, tutta la struttura della squadra ha lavorato molto molto bene in questa partita, in generale, in tutta questa competizione e anche in quasi tutte le altre partite che il Chelsea ha giocato nelle competizioni nazionali. Io su Tuchel volevo dire un paio di cose perché questo allenatore merita davvero una quantità spropositata di applausi perché è entrato sulla panchina del Chelsea appena 4 mesi fa, a fine gennaio, e fin dalla prima partita si sono viste delle grosse differenze rispetto al Chelsea di Lampard, perché il Chelsea di Lampard era una squadra piena di difetti, soprattutto per come attaccava, ma in parte anche per come difendeva, e il Chelsea di Tuchel è migliorato in tutti gli aspetti, ma anche abbastanza velocemente, va detto, perché davvero, davvero una squadra che è stata ribaltata come un calzino dal suo allenatore. Molti giocatori che con Lampard non rendevano al meglio, con Tuchel hanno trovato la loro ragion d'essere. E poi sul piano delle singole battaglie tattiche che Tuchel ha fatto contro altri grandi allenatori, il tedesco ha praticamente sempre vinto, perché contro Simeone nell'ottavo di ritorno ha stravinto la battaglia tattica, contro Klopp in campionato ha stravinto la battaglia tattica, contro Zidane andata e ritorno nelle semifinali ha stravinto le battaglie tattiche e poi per 3 volte contro Guardiola ha stravinto le battaglie tattiche, una volta in semifinale di FA Cup, una volta in campionato, anche se qui va detto che per il City quella partita non contava praticamente niente, e poi naturalmente anche ieri sera ha stravinto la battaglia tattica e ripeto, l'ha fatto contro 4 dei migliori 10 a star larghi allenatori al mondo, e quindi tanta tanta roba e tanti applausi per lui, e ha vinto questa competizione con una squadra che, come dire, era all'inizio di un percorso e con una rosa anche piuttosto giovane, perché ci sono giocatori molto giovani come Mount, come James, come Havertz, e un qualcosa che penso nessuno si aspettasse all'inizio stagione. E considerando appunto che è una squadra molto giovane, possiamo dire che siamo solo all'inizio, quindi vedremo cosa succederà, perché i giocatori giovani possono migliorare, perché Tuchel avrà più tempo per allenare e perché poi c'è anche il mercato di mezzo. Se non avete nulla da aggiungere su questo tema, direi che possiamo parlare di ciò che è avvenuto in patria in questi ultimi giorni e quindi commentare un po' i nuovi arrivi sulle panchine di Serie A. Commentiamo quelli che sono ufficiali e quindi partiamo dal ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juve. Diciamo che ci sono state due tipi di reazioni in questi giorni su questo tema. Alcune persone che lo vedono positivamente e altre che lo vedono più negativamente. Voi da che parte state?
Io in realtà partirei dall'annuncio, dalle modalità in cui è stato fatto, perché non ricordo veramente una campagna mediatica così forte per un testato da Juve, neanche per l'acquisto di Ronaldo a stare, diciamo, nella memoria recente. C'è stato veramente un un modus operandi immenso a livello di comunicazione. Penso ai meme su Twitter che hanno fatto con la mappa del Minnesota, che è una catchphrase storica di Allegri, ma anche alla scena del cappotto che aveva lanciato per terra contro il Calvi. Quindi, diciamo, da questo punto di vista, prima di annunciare questo ritorno, la Juve ha sicuramente cercato di muovere un po' di entusiasmo nella tifoseria. Diciamo che, nonostante sia comunque una scelta controversa, da quel punto di vista posso dire che ha avuto successo. Analizzando comunque la scelta di per sé, io penso che questo ritorno di Allegri certifichi, se vogliamo, il fallimento di questo biennio della Juve, che ha cercato di allontanarsi dal tecnico livornese, allontanarsi nel senso ha ritenuto chiuso il primo ciclo per una serie di motivazioni, e ha sentito la necessità di cambiare guida tecnica, ma poi, una volta cambiata guida tecnica, non è stato in grado di mettere in funzione, di fare tutte quelle azioni, tutte quelle mosse che sono necessarie. Penso a Sarri prima, hai preso Sarri, non l'hai assecondato e non gli hai lasciato il tempo, la possibilità di fare un progetto di lungo periodo. Poi sei andato a prendere un esordiente come Pirlo, con tutti i rischi del caso, ti è andata male, ti è andata comunque bene perché ti sei salvato e sei andato in Champions League, hai vinto anche qualcosina. Però ecco, sicuramente è stato un ridimensionamento netto rispetto a quello che sulla carta doveva essere il percorso di crescita, diciamo, che questa società, questo gruppo voleva fare. Ora torna Allegri, torna in una situazione sulla carta molto interessante perché Conte se n'è andato dall'Inter, quindi diciamo a livello di forze si riapre tutto nel campionato italiano, a livello di gerarchia intendo. Allegri arriva da un biennio in cui di fatto non ha lavorato. Secondo quanto sappiamo da varie fonti, da vari giornalisti, lui in questi anni avrebbe avuto diverse richieste. Però comunque, diciamo, alla fine, per un motivo o l'altro, non è stato preso bene dalle squadre, diciamo, che hanno cambiato guida tecnica in questi anni, e quindi adesso lui torna in una situazione vantaggiosa perché avrà uno stipendio da top manager. Pare comunque che avrà anche un potere molto più ampio, perché con la partenza di Paratici, adesso, anche con l'arrivo di Cherubini, si dice che Allegri diventerà, diciamo, un manager all'inglese, quindi anche con molto più potere decisionale in sede di mercato. Io personalmente non credo che Allegri fosse la persona più adatta per le esigenze della Juventus in questo momento, esigenze solo a livello della rosa. Però comunque capisco uno dei motivi per cui l'hanno scelto, perché credo a livello di nomi sia quello che ad oggi dia più stabilità, o comunque più garanzie alla proprietà, senz'altro, e poi anche alla tifoseria, visto che lui ha una grossa fanbase da questo punto di vista. Oggi non mi sento di fare pronostici, sbilanciamenti su cosa potrà ottenere. Senz'altro, però, analizzando anche il contratto, le modalità in cui è stato fatto, gli si chiederà di tornare a dominare l'Italia e, perché no, provare a fare un ottimo percorso in Champions League.
Mick, ti piace questa scelta?
Ma sai, alla Juve ci sono già stati in passato dei grossi ritorni, perché dopo un po' tornò Trapattoni, dopo un po' tornò anche Lippi. Tutto sommato sono stati ritorni positivi, quindi anche se non mi entusiasmano i ritorni, non mi entusiasmano i ritorni, e comunque di solito non sono forieri di grandi risultati, nel caso della Juve però storicamente invece i ritorni hanno funzionato. Quelli recenti hanno funzionato. Diciamo che ha detto tutto Charlie. Comunque, Allegri è stato allontanato per una serie di circostanze, fra le quali, da quello che si è capito, perché si voleva fare un salto in Europa e si riteneva che con un determinato tipo di approccio la società non sarebbe stata in grado, la squadra non sarebbe stata in grado di vincere la Champions League. È stato provato un altro percorso. Questo percorso non ha portato risultati, però nel frattempo si sono perse posizioni a livello italiano, almeno nell'ultimo anno, perché ricordiamo che Sarri il campionato l'aveva vinto, aveva gettato anche le basi per portare avanti questa rivoluzione, però anche qui, per un'altra serie di fattori, sembra più ambientali che di campo, è stato deciso di accantonare il progetto Sarri. Con Pirlo è arrivato qualche risultato, ma sono stati fatti dei passi indietro, degli step indietro rispetto a dove si voleva portare il progetto, e così si è andati sulla valvola di sicurezza, cioè nel senso si è andati con un allenatore che conosce l'ambiente e che comunque ora deve ripartire da una posizione più arretrata rispetto a quella che ha lasciato, perché lui ha lasciato una Juventus dominante in Italia che aveva difficoltà in Europa, trova ora una Juventus che continua ad avere difficoltà in Europa, ma che non è più nemmeno dominante in Italia. Quindi credo che il primo step che gli verrà chiesto è quella di tornare a rendere la Juve competitiva in Europa. E questo, secondo me, dipenderà, scusatemi, a rendere competitiva in campionato, in Serie A. Questo dipenderà molto anche dal mercato, perché comunque Allegri è un ottimo allenatore che se ha una squadra da 8 te la fa rendere da 8, però se ha una squadra da 7 non te la fa rendere da 8. E quindi molto di quello che della sfida che la Juve lancerà per ritornare la società numero uno in Italia, cioè a vincere lo scudetto, dipenderà dal mercato suo e dal mercato delle altre, perché è chiaro che
Certo.
bisogna vedere prima le squadre, però è chiaro che la partenza di Conte, e si parla di ridimensionamento dell'Inter, si parla di ridimensionamento del Napoli perché non si è qualificato alla Champions League, quindi qualche pezzo pregiato dovrebbe essere venduto, a quel punto la Juve con un mercato oculato potrebbe tornare a dominare in Italia. Quindi credo che quello sarà il primo step, cioè ad Allegri verrà chiesto di riposizionare la Juve in Italia dove l'ha lasciata. Poi dopo, siccome il contratto è di 4 anni, gli si chiederà di nuovo di tornare ai vertici in Europa, vertici dai quali l'ultima Juve d'Allegri era scivolata via. Perché Allegri aveva fatto quelle due finali, ma poi l'ultima versione della Juve in Europa non era stato un granché.
Io credo che, vabbè, sicuramente rispetto a Pirlo, Allegri sia un netto upgrade. Questo, insomma, è abbastanza ovvio e scontato, però mi sembra giusto dirlo. Sul piano più di campo, credo che vedremo una squadra che ovviamente farà meno possesso, perché, insomma, quella è tendenzialmente l'idea di Allegri. Credo che la squadra migliorerà in fase difensiva, perché in quell'aspetto lì Allegri sa lavorare molto bene. Vedremo come sistemerà la squadra più in fase di possesso, più in fase offensiva, magari nelle partite, diciamo, più di cartello, quindi quelle in cui la Juve può lasciare un po' più il possesso agli avversari. Credo che vedremo una Juve più pronta ad attaccare in contropiede, e i giocatori per farlo credo che ce l'abbia, perché Chiesa è un giocatore bravo in campo aperto, Kulusevski è un giocatore bravo in campo aperto, Morata, che quanto pare verrà prolungato il suo prestito di un altro anno, è un giocatore bravo in campo aperto, anche Ronaldo sa lavorare in campo aperto. Insomma, credo che questo aspetto la Juve possa sicuramente fare un salto di qualità. Considerando che con appunto l'addio di Conte, vedremo poi se ci sarà questo ridimensionamento della rosa dell'Inter, la Juve può anche permettersi di partire un po' più piano, cosa che storicamente le squadre di Allegri fanno, non sempre sempre, però spesso le abbiamo visto fare, e quindi immagino succederà questo anche quest'anno. Però ora vedremo cosa succederà su tutti i mercati, però credo che sarei sorpreso se ad agosto, prima dell'inizio della Serie A, in molti di noi non considereremo la Juve come la favorita a vincere questo scudetto. Un'altra big che ha cambiato allenatore negli ultimi giorni è il Napoli, con il ritorno dopo 2 anni dedicati all'agriturismo di Luciano Spalletti. Io personalmente sono molto contento di rivederlo in panchina, perché è uno dei miei allenatori preferiti. Poi, diciamo, è una persona che quando viene intervistata, a parte quando c'ha gli schizzi, è anche piuttosto simpatica e interessante da sentire. Cosa pensate di questa presa da parte del Napoli? Possiamo dirlo che è, diciamo, un upgrade rispetto a Gattuso, con tutto il rispetto di Gattuso, che credo sia comunque un buon allenatore.
In questo momento sicuramente. Gattuso è un allenatore che si sta costruendo, è all'inizio della carriera, diciamo così, o comunque nella prima parte della sua carriera. Spalletti invece è un allenatore costruito, già costruito, quindi sappiamo quello che può dare. In questo momento quello che può dare Spalletti è più di quello che può dare Gattuso. Sono contento di rivedere Spalletti nel campionato italiano. Di certo fra Allegri, Spalletti, Mourinho, ci sarà da divertirsi per quanto riguarda le conferenze stampa del post partita. Magari
Sul campo
speriamo
meno,
che...
eh.
Com'è?
Secondo me saranno più interessanti le interviste che le partite, però questa è la mia sensazione personale.
Ma non lo so, però ecco, sperando gli vengano fatte anche domande di calcio, comunque sicuramente saranno divertenti, ecco, le conferenze stampa prima delle gare, soprattutto post partita. E anche qui dipende da che squadra gli verrà fatta. Credo che comunque, o almeno si legge, il Napoli debba sacrificare qualche big. Ora si impazzano i nomi, c'è chi dice Koulibaly, c'è chi dice Fabian Ruiz, c'è chi dice almeno un paio di giocatori. Forse tutti e due questi dovranno essere ceduti. Vedremo che squadra verrà fatta a Spalletti. Di certo, sulla carta, credo che il Napoli dovrà cercare di costruirgli una squadra in grado di lottare per arrivare in Champions League. E quindi mi aspetto un Napoli che comunque anche, perché il Napoli comunque ha uno dei dirigenti migliori, secondo me, uno dei direttori sportivi migliori in Italia, come Giuntoli. Quindi credo che il Napoli sarà in grado di pescare dei giocatori adeguati alle richieste di Spalletti, e
Serve
mi
un terzino
aspetto un
sinistro,
Napoli
assolutamente.
assolutamente, però eventuali sostituti di questi partenti,
Certo.
magari nomi meno conosciuti, però ugualmente non vuol dire che non siano ugualmente validi. Mi aspetto comunque che il Napoli si presenti ai nastri di partenza con una rosa di livello Champions League, che poi era il livello che aveva quest'anno e che avrebbe dovuto raggiungere già quest'anno.
Anche per me il Napoli sulla carta con questo cambio di guida tecnica si preannuncia una delle favorite per un posto nella top 4, non scudetto, però sicuramente un posto in Champions League. Sono d'accordo con Gabba quando dice che Spalletti ad oggi rappresenti un upgrade rispetto a Gattuso, diciamo, rappresenta anche una guida con più certezza, forse anche in grado di gestire meglio una piazza come quella di Napoli, che negli ultimi anni è stata abbastanza esigente da questo punto di vista. Poi penso che per quanto riguarda il campo, la strategia e le soluzioni, sicuramente il Napoli farà qualcosa in uscita, però credo debba sistemare anche diverse cose in entrata. Gabriel ha accennato poco fa, serve un terzino sinistro di buon livello, perché secondo me ad oggi nessuno dei tre giocatori che ci giocano va bene per motivi diversi. E poi in mediana mi sembra una squadra abbastanza corta, anche carente in termini di qualità, se escludiamo Fabian Ruiz come, diciamo, play nella mediana 2, e poi anche in difesa, secondo me, perché parlate di Koulibaly, però anche Maksimovic, per esempio, è un giocatore che andrebbe sostituito per quanto riguarda il pacchetto di centrali difensivi. Vedremo cosa succederà. Credo che sulla carta ci siano le condizioni comunque per ripartire con il 4-2-3-1 che Gattuso ha usato, perché comunque è una sformazione che Spalletti ha usato spesso in carriera, l'ha usato tanto all'Inter. Credo che i giocatori ci siano per farlo. Mi aspetto una squadra non troppo diversa in realtà, in termini di principi. Cioè un Napoli che non può essere altissimo, difenderà per lo più con un baricentro medio. Poi mi aspetto una squadra abbastanza diretta con la palla quando attacca nell'ultimo terzo di campo.
Anche voi vorreste sentire le conversazioni telefoniche tra Spalletti e De Laurentiis?
Preferirei di no.
Come no?
No.
Ma io sì, onestamente sarei curioso. Comunque, vediamo, insomma, sicuramente il progetto è interessante. Spalletti doveva rientrare perché non è un allenatore che può star
No,
fuori.
a una certa età.
No, no,
Quasi
no,
come
no,
te.
no. Quasi come me. No, ma dicevo nel senso un allenatore di qualità come Spalletti non può stare fuori
Certo.
dal contesto del calcio italiano. E Napoli era una delle piazze migliori fra quelle disponibili, diciamo, fra quelle appetibili, quindi è giusto che sia rientrato, ecco, che sia rientrato.
Io sono molto curioso di vedere come lavorerà con Osimhen, perché credo che sia già cresciuto in questi ultimi mesi di stagione, come dicevo una settimana fa. Però credo sia un giocatore che possa ancora migliorare a livello di intelligenza tattica, di movimenti, di continuità nel corso delle partite, eccetera. E penso che con Spalletti possa crescere ulteriormente. Poi in giro ho letto molta curiosità di vedere Zielinski con Spalletti. diciamo che Zielinski comunque è già cresciuto da trequartista in questi ultimi mesi di stagione, magari potrà crescere ancora, però non è che parta da un livello basso, ecco, parte già da un livello alto che ha raggiunto sotto la guida di Gattuso. E proprio a proposito di Gennaro Gattuso, anche lui ha cambiato panchina ed è diventato il nuovo allenatore della Fiorentina. Cosa pensate di questa scelta? Io personalmente sono molto curioso di vedere Gattuso con una squadra, diciamo, di media Serie A, perché finora l'abbiamo visto allenare o delle big come Milan e Napoli, oppure delle squadre di, diciamo, di Serie B come il Pisa e Palermo. Ora diciamo che si trova in una via di mezzo, quindi sono curioso di vedere cosa farà.
Ma intanto credo sia stato disoccupato quanto 8 ore, 10 ore, quindi ha trovato subito, sì, cioè, subito squadra, quindi bene per lui. È una scelta, da quel che si dice, del presidente commisso, però avallata anche dal resto della dirigenza. Ovviamente è un netto upgrade rispetto alle ultime gestioni tecniche che si sono viste a Firenze. È un'occasione importante per lui, per il rilancio, perché comunque sia il lavoro a Milano col Milan era stato buono, secondo me, ma non gli era stato dato credito perché non era riuscito a qualificare per un punto quel Milan, che era molto più debole di questo, alla Champions League, superato dall'Atalanta, e mentre a Napoli alla fine non ha fatto bene, quindi la sua gestione non è stata positiva, soprattutto quest'anno. E come hai detto tu, adesso si deve rilanciare in una piazza che ha bisogno e vuole un rilancio. Anche qui molto dipenderà dal mercato che gli verrà fatto, quindi ci si dovrebbero essere dei cambiamenti. Si vedrà finalmente anche a Firenze la difesa a 4, vedremo quali giocatori resteranno. Priorità, credo assoluta, sarà quella di trovare il modo di confermare Vlahovic, che comunque ha un contratto con la Fiorentina, però insomma ci sono varie sirene che lo vogliono per altri lidi. Quindi per Gattuso credo ci siano tutti i presupposti per far bene, anche perché credo che comunque gli sia stato garantito non uno stravolgimento della rosa, ma degli interventi mirati. Detto che comunque, secondo me, già la rosa di quest'anno, al netto di qualche problema di assemblamento, ma problemi che poi ci sono se guardiamo bene in tutte le rose, questa rosa di quest'anno, se fosse stata già data a Gattuso, quella rosa di quest'anno non sarebbe arrivata alla Fiorentina a una salvezza stentata nelle ultime giornate.
Lo penso anch'io.
Io sono abbastanza curioso di vedere cosa succederà nei prossimi mesi. Credo che per l'ambiente sia comunque un buon nome, magari non un top per un rilancio immediato, però sicuramente un allenatore che quantomeno ha fatto vedere di essere ad oggi uno dei primi 8, sicuramente 8 migliori allenatori in Serie A. E più che media classifica, diciamo che la Fiorentina come ambizione è stata media classifica, negli ultimi anni è stata per lo più da medio-bassa classifica, essere sì, sinceri. Sì. Cioè è una squadra che comunque ha flirtato con la Serie B a momenti. Sono d'accordo con Mick che l'arrivo di Gattuso, almeno sulla carta, rappresenta la volontà del commisso, ecco, di investire su questa squadra, di quindi non avere una proprietà, una squadra in Italia e lasciarla un po' alla cazzo di cane, come direbbe Boris. Penso che debbano essere fatti degli investimenti mirati, perché quest'anno abbiamo visto veramente una squadra senza capo né coda. C'erano giocatori con caratteristiche adatte per un tipo di calcio come Amrabat, che invece si è ritrovato a fare altro. Penso a giocatori magari che hanno trovato poco spazio soprattutto nella prima parte di stagione, come Pulgar, che invece secondo me qualcosa poteva dare in più a questa squadra. Credo sia una squadra carente sulle fasce, soprattutto adesso dove non ha un esterno di livello, secondo me. E poi davanti sicuramente la priorità sarà come fermare Vlahovic, che quest'anno ha fatto molto molto bene in un contesto direi drammatico. Credo che a livello difensivo la squadra dovrebbe migliorare, perché comunque da questo punto di vista avrebbe lavorato bene in tutte le squadre che ha allenato finora, almeno intendo squadre di Serie A. A livello offensivo non lo so, credo che lì appunto dipenderà dal mercato chi gli verrà fornito. La Fiorentina aveva una delle peggiori fasi offensive del campionato. Credo che bisogna cercare il modo di non essere troppo liberi dipendenti nella zona di rifinitura. Quindi mi aspetto magari che qualche inserimento di qualità venga fatto in quell'aspetto lì.
Chiudiamo la puntata parlando dell'ultimo allenatore l'ultimo nuovo allenatore di Serie A di cui è stato ufficializzato l'arrivo, ovvero sia di Juric al Torino. In questo caso, sul piano della comunicazione, diciamo che il Toro non ha fatto benissimo, perché è stata fatta una foto col cellulare di Cairo e Juric, quando diciamo potevano fare qualcosina di meglio, di più bello, però vabbè, ognuno ha i suoi gusti e ha i suoi costi da rispettare. E comunque, anche qui la domanda è sempre la stessa: cosa ne pensate dell'arrivo di Juric a Torino?
Penso che per Juric sia una piazza che a livello tattico, strettamente tattico, ci addice perlomeno al calcio che lui ha fatto vedere in questi anni, al Genoa prima, ma anche al Verona recentemente. È una squadra che da anni difende con la difesa a 3, quindi non mi aspetto stravolgimenti da questo punto di vista. Credo ci sarà un ripristino del pressing alto orientato sull'uomo che abbiamo visto con Mazzarri un paio di anni fa. E da questo punto di vista Juric lavora molto bene, le sue squadre pressano molto bene. Purtroppo anche qui, come per tutti gli altri allenatori, bisogna vedere cosa succederà di mercato. Io penso che, parlavo adesso della Fiorentina, che ha una delle peggiori fasi offensive del campionato, ma anche il Torino, ragazzi, non scherzo, cioè il Torino è una roba da cavarsi gli occhi. Credo che Juric sicuramente oggi come allenatore possa dare quel quid in più di stabilità alla squadra, però per poter fare un salto di qualità così drastico, quindi passare diciamo dalla medio-bassa classifica alla zona Conference League, per capirci, vanno fatti degli investimenti importanti sul mercato. Bisogna cercare di trattenere Belotti, bisogna cercare comunque di costruire un contesto adeguato, di inserire più giocatori di qualità, che secondo me è un aspetto in cui il Toro è stato spesso carente, soprattutto a centrocampo, e poi magari fare anche un paio di innesti in difesa. Vedremo se eventualmente arriverà qualche fedelissimo di Juric nei prossimi mesi.
Io mi aspetto che Izzo, dopo due stagioni brutte o bruttine, torni un po' ai livelli alti che aveva toccato in passato. Mick, come lo vedi Juric a Torino?
Detto che comunque Nicola aveva raggiunto l'obiettivo per il quale era stato preso, che a un certo punto sembrava scivolato via. E credo comunque, come ha detto Charlie, che sia un matrimonio tecnicamente interessante. Credo, magari mi sbaglio, che sia anche un matrimonio che non vedrà un grande stravolgimento della rosa, perché comunque sia questa è una rosa che per il calcio di Juric comunque richiederà meno interventi rispetto a se si fosse deciso di andare in un'altra direzione. Beh, d'altra parte Torino ci ha provato, ha preso Giampaolo e poi il mercato per il calcio di Giampaolo non gliel'ha fatto, quindi abbiamo visto i risultati. È un acquisto tatticamente, un ingaggio tatticamente in linea appunto con le versioni recenti della storia del Torino, come ha detto Charlie, quella di Mazzarriana memoria, quindi credo che sia coerente con una squadra che ha un certo progetto tecnico, una certa identità e che vorrà continuare quell'identità facendo degli innesti ma senza stravolgere eccessivamente, almeno negli elementi più importanti, la rosa. Però credo insomma che sulla carta sia un ottimo ingaggio e possa finalmente permettere al Torino, come ha detto Charlie, di navigare dall'altra parte della classifica, quindi sul lato sinistro e non più sul lato destro.
Là davanti, Belotti, a quanto si legge in giro, dovrebbe essere ceduto perché va in scadenza tra un anno, quindi non dovrebbe rinnovare e quindi il Toro verosimilmente lo cederà, e quindi questo credo sarà sicuramente una grossa novità per i Granata, che insomma in questi anni sono spesso e volentieri aggrappati sulle spalle del Gallo, e quindi vedremo un po' come lavoreranno sul mercato in questo senso. Però per il resto anch'io non mi aspetto una rivoluzione totale, ecco, magari 4, massimo 5 innesti, qualche cessione, però non credo che cambieranno metà rosa, per dire, ecco, come magari invece in giro alcuni sperano. Sicuramente Juric a Verona in questi due anni ha dimostrato di essere un allenatore che è in grado di migliorare i propri giocatori, o quantomeno di farli rendere al meglio nel suo sistema di gioco, e quindi credo che con qualcuno lo riuscirà a fare anche a Torino, e anche per me è sicuramente un buon colpo per il Granata. Io direi che per oggi è tutto. Saluto Michele Tossani, che finalmente potrà andare a sistemarsi quel ciuffo ribelle che c'ha in testa da tutta la puntata.
Esatto, mentre vedo la Longobarda, perché stasera, questa volta, la 300ª volta che la vedo, mi sembra che possa puntare anche alla Coppa UEFA, non solo alla salvezza all'ultima giornata.
E ciao anche a Charlie.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.